al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, vi ricordo subito il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Alvaro D'Amico, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. E oggi parliamo del viaggio apostolico del Papa in Portogallo, e questa mattina il Papa ha incontrato a Lisbona il mondo della cultura, e nel pomeriggio tardo il Papa volerà alla volta di Fatima. Fatima è il centro, il cuore di questo viaggio, e questo voglio capirlo, per quale motivo è il cuore, con padre Stefano De Fiores, teologo mariologo monfortano. Salve padre Stefano De Fiores.
Salute a voi e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
E grazie anche a Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito Santo. Presidente, buon pomeriggio anche a lei.
Grazie a voi tutti.
Padre De Fiores, per quale motivo questo viaggio ha il culmine, il centro, il cuore a Fatima?
Perché Fatima non è, come diceva lo storico Rumi, non è un fuoco d'artificio, ma è qualcosa di veramente serio che ci dà la comprensione del XX secolo, e non solo, perché il Papa Ratzinger ha fatto capire che il messaggio di Fatima non si conclude con il secolo passato, ma si proietta anche verso l'avvenire, perché ha delle prospettive sicuramente che riguardano il futuro.
Salvatore Martinez, d'accordo su questo?
Ritengo di sì, e c'è la necessità di comprendere ancor più in un tempo di crisi e anche di defezione dalla vera fede l'autenticità del messaggio cristiano. Nel pellegrinaggio terreno gli uomini hanno bisogno di segni che ci ricordino il primato di Dio, e questo è il tempo nel quale il primato di Dio è così fortemente messo in discussione. Il miracolo ci fa sollevare lo sguardo verso il cielo, e la Chiesa e la storia conoscono le ragioni del bene e sanno stare dalla parte del bene anche quando il male si accanisce, proprio nel momento in cui questi segni richiamano fortemente il primato e l'autenticità della fede cristiana, della fede cattolica. E quindi questo passaggio ci dice molto in questa ora.
Adesso vi porto a Fatima ad incontrare padre Virgilio Donascimento Antunes, rettore del santuario di Fatima, intervistato da Roberto Piermarini, nostro inviato proprio a Fatima, e lui ci racconta per quale motivo è il cuore di questo viaggio.
La Vergine di Fatima ci parla di Dio, e questo per me è il centro di tutto il messaggio di Fatima. Dio esiste, e le apparizioni accadevano all'inizio del XX secolo, quando si sviluppavano moltissimo tutte le ideologie che parlavano contro Dio. E la Vergine viene a dirci: sì, Dio esiste, l'umanità ha bisogno di Dio, e senza Dio non è possibile di costruire una società nella pace, nell'amore, nella giustizia. Dopo ci sono le strade per arrivare a questa pace, a questa giustizia, a questo amore: la penitenza, la conversione. Senza conversione, senza cambiamento di cuore, non è possibile niente di questo. Dopo la conversione, con l'aiuto veramente della penitenza e della preghiera. La preghiera, soprattutto la Madonna ha chiesto la preghiera più semplice, più popolare, il rosario. Questa preghiera che ci fa entrare la pace nel cuore.
Allora, Cardinale Ratzinger ha fatto un discernimento sulle apparizioni di Fatima. Ecco, secondo lei, su quello studio così importante, che viene considerato il massimo studio teologico su Fatima, ecco, che cosa oggi è importante rilevare?
A me mi sembra un po' un messaggio simile a quei che abbiamo nel libro della Apocalisse. Alla fine della storia, sempre immerso nella storia, c'è Cristo, la croce di Cristo come luogo e come segno di salvezza. Per questo la storia del XX secolo era veramente una storia difficile per i cristiani, per altre religioni, per altri popoli. Questo secolo del martirio, soprattutto del martirio per affermarsi la credenza in Dio. E per questo il Papa, con tutto il popolo di Dio che porta sulle spalle questa sofferenza di tutta l'umanità e di tutta la Chiesa, ma affermando sempre la speranza nella croce di Cristo, della quale sorge la salvezza per il mondo. E a me mi sembra veramente questo è un messaggio un po' difficile di trasmettere nei nostri giorni, ma è il messaggio della Chiesa in tutti i tempi.
Come molti paesi europei, anche il popolo portoghese vive nelle difficoltà socio-economiche. Cosa può dire oggi la Vergine di Fatima al popolo portoghese in questa realtà?
È veramente una realtà difficile per tutto il Portogallo, che è in condizioni un po' diverse anche di altri paesi. E per questo il messaggio finale della Vergine di Fatima è sempre di speranza. Alla fine il mio cuore trionferà, il cuore come segno e come luogo di amore, e per questo il messaggio è sempre di speranza e di fiducia, anche in queste questioni dell'economia, delle finanze, della vita di una famiglia, del lavoro, problemi così grandi. Se mettiamo in tutto un po' di cuore collegato con il cuore di Maria come madre e con il cuore di Cristo come fratello, sicuramente avremo la possibilità di trovare le soluzioni a questo tempo, soprattutto fra di noi nel Portogallo.
Cosa si aspetta lei da questa visita papale, da questo Papa che la stampa ha definito il terzo Papa di Fatima?
È veramente una grande gioia avere ancora una volta il Papa a Fatima. Ho detto nel nostro piccolo periodico che per i portoghesi il più importante non è la visita del Papa, è che il Papa venga come un pellegrino di Fatima, perché si sentono così vicini al Papa. È un pellegrino come noi siamo pellegrini, viene a inginocchiarsi davanti alla Madonna come noi lo facciamo, cerca nella preghiera attraverso della Madonna la sicurezza per la Chiesa, la speranza per il mondo, viene a pregare per i sacerdoti, per tutti questi problemi che esistono, è un pellegrino come noi, e veramente mi sembra che la gente portoghese che tanto ama il Papa e che tanto ama la Vergine sarà contentissima con questo Papa che viene pure come pellegrino, come sono venuti gli altri.
Padre Stefano De Fiores,
sì.
Attualmente cosa rappresenta Fatima?
Fatima, come ha ricordato poco fa, il cuore immacolato di Maria, non bisogna trascurarlo, perché nel terzo segreto di Fatima, nella terza parte del segreto di Fatima, ci sono le due scene. Da una parte quello del Calvario della Chiesa, a cui si è richiamato anche Benedetto XVI, ma c'è anche quella visione importantissima di scontro tra la cultura di vita e la cultura di morte, perché si vede quest'angelo dalla spada fiammeggiante che sta per incendiare il mondo e Maria, la figura luminosa, che interviene neutralizzando queste forze di morte attraverso un raggio, quasi un laser, che disintegra o almeno tiene lontano questo sforzo che vediamo già in atto nella Chiesa e nel mondo soprattutto, perché vediamo che c'è l'inquinamento del mare, della terra, del sottosuolo, insomma rendono il mondo invivibile, e poi c'è il pericolo di guerre atomiche, perché gli arsenali delle nazioni sono pieni di armi e sempre di più diventano minacciosi. Allora ecco che il Fatima è una tromba che appella alla responsabilità, non solamente alla fede in Dio, ma alla nostra identificazione con il cuore immacolato di Maria, cioè con questa figura luminosa che è tutta per la vita e che vuole disintegrare le forze di morte. Quindi noi dobbiamo prendere una nostra decisione, una nostra posizione, perché Fatima interpella proprio l'uomo.
Salvatore Martinez, molti vanno a Fatima, il Papa andrà come pellegrino proprio questo pomeriggio, tardo pomeriggio, e molti trovano la fede. È un'esperienza davvero straordinaria, ribadiamolo, perché lì ci sono dei cambiamenti enormi.
E mi pare decisivo quello che lei ricorda. Del resto, anche questa mattina, incontrando il mondo della cultura, il Santo Padre ha ricordato che oggi più che mai bisogna guardare alle cose ultime, cioè andare oltre le cose penultime, e questo è un messaggio decisivo. La storia non si consuma soltanto nell'ordine fisico, naturale, nell'evolversi dei secoli, c'è un destino per i cristiani e questo è decisivo. In definitiva è tutto penultimo, anche le sofferenze di questo tempo, gli scandali, questa crisi della verità che il Santo Padre ha così fortemente richiamando, facendo la verità, chiamando i peccati anche i più orribili con il loro nome, tutto ciò rimane penultimo, cioè c'è un destino ultimo, c'è una gloria che attende l'uomo, c'è una speranza che non delude. Ed è qui la forza del messaggio pasquale, in attesa della Pentecoste. Questo viaggio si colloca anche temporalmente in un momento provvidenziale, e quindi c'è la necessità di rialzare lo sguardo verso il cielo e di essere protagonisti di un cristianesimo che certamente facile non è, ma che è felice, proprio perché accompagnato da questa speranza, da questa ansia di risurrezione, e che il Santo Padre, in un tempo così delicato, che ci dice che la crisi non è soltanto economica, politica, ma è anche spirituale, ed è questa la vera crisi, è la madre di tutte le crisi, che il Papa ricordi attraverso il pellegrinaggio, il cammino della vita, il cammino della storia, che non si arrende dinanzi al male, ma che sa vincerlo con il bene, e credo che sia l'esegesi più bella, più feconda di Caritas in Veritate, e il miglior modo per dire che la Pasqua è una realtà nella storia.
Avete citato entrambi il terzo segreto di Fatima. Il Papa ne ha parlato in volo per il Portogallo, e questo naturalmente ha creato nell'opinione pubblica un'aspettativa davvero particolare, però il Papa dice cose molto semplici, naturalmente, che fanno pensare. Ascoltiamo questa risposta ai giornalisti proprio durante il volo aereo per il Portogallo.
Oltre questa grande visione della sofferenza del Papa, che possiamo in prima istanza riferire al Papa Giovanni Paolo II, sono indicate in realtà del futuro della Chiesa che man mano si sviluppa e si mostrano. Perciò è vero che oltre il momento indicato nella visione si parla, si vede la necessità di una passione della Chiesa, che naturalmente si riflette nella persona del Papa, ma il Papa sta per la Chiesa, e quindi sono sofferenze della Chiesa che si annunciano. Il Signore ci ha detto che la Chiesa sarebbe sempre sofferente in modi diversi fino alla fine del mondo. L'importante è che il messaggio, la risposta di Fatima sostanzialmente non va a devozioni particolari, ma proprio alla risposta fondamentale, cioè conversione permanente, penitenza, preghiera e le tre virtù cardinali, fede, speranza, carità. Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio è anche che non solo da fuori vengono attacchi al Papa e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall'interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa.
Ecco, padre Stefano De Fioris, il Papa dice: nella Chiesa c'è il peccato come c'è sempre stato, e naturalmente chiede penitenza, 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 quello che poi ha detto la Vergine a Fatima.
Sì, la visione del Papa, che si ispira anche a questa seconda scena in cui si vede il Calvario che viene percorso poi in modo particolare da questo vescovo vestito di bianco, e per il Papa non è qualche cosa che si chiude con la vicenda dell'attentato di Giovanni Paolo II o con il secolo dei martiri, che è il secolo scorso, ma si prolunga nella Chiesa, perché la concezione della Chiesa che ha Benedetto XVI è proprio quella di una Chiesa che soffre e quindi che percorre la via del Calvario sempre, perché o perseguitata dall'esterno oppure perseguitata all'interno della Chiesa attraverso i peccati della Chiesa stessa e dei figli della Chiesa, per cui per Benedetto XVI anche, diciamo, questi peccati di pedofilia e cose simili che tanto opprimono la Chiesa rientrano, non naturalmente in maniera specifica, ma in maniera generale in tutto ciò che riguarda, diciamo, la concezione della Chiesa che attraverso la croce deve pervenire alla gloria.
Ecco, padre Stefano, ma la penitenza noi la stiamo facendo oppure no? Perché mi pare di capire che molto spesso anche noi non la facciamo, no? Quello che chiede a Fatima la Vergine, non lo facciamo.
Purtroppo non possiamo vantarci, perché diciamo siamo sempre meno a quello che la Vergine Maria richiede da noi, da parte di Dio, perché già nel passato e anche nel secondo segreto di Fatima si dice che se non ascolteranno ci sarà la guerra c'è stata, quindi vuol dire che non c'è stata la risposta che Maria aspettava. E la stessa cosa dobbiamo dire che proprio attraverso questi mezzi di comunicazione è bene far risuonare questa urgenza, perché se la Madonna ci chiede la penitenza, ci chiede la conversione, vuol dire che il futuro della Chiesa esige tutto questo, per non trovarci impreparati di fronte alla lotta contro il male che sta sempre di più affinando purtroppo le proprie armi, e quindi è necessario un salto di qualità nella Chiesa, nella santità della Chiesa, che viene a noi appunto dalla figura luminosa della Vergine Maria, il primo frutto della redenzione di Cristo.
Presidente Martinez, questa mattina il Papa, incontrando il mondo della cultura, ha detto: questo conflitto tra tradizione e il presente si esprime nella crisi della verità. In questo momento storico c'è crisi di verità, come dice il Papa.
Sì, assolutamente sì, ed è crisi sapienziale. Il Papa ha fortemente sottolineato questo aspetto, cioè si perde il senso della vita, si perde il senso della storia, e l'uomo, ha affermato il pontefice, finisce perduto nei labirinti del tempo, e questo è un fatto gravissimo. Io penso soprattutto alle nuove generazioni, la questione è assai profonda, cioè se non esiste la contemporaneità di Cristo e gli uomini si fanno contemporanei di tutti i tempi, nichilistico, agnostico, materialistico, consumistico, e l'uomo vive una sorta di anno zero, cioè non è più in una relazione parentale con il passato e non avrà neanche ansia di futuro. E fare la verità significa sentirsi partecipi di un destino, di una storia, essere proprio in una relazione di memoria con il passato, è la memoria affettiva, è la memoria sociale, è la memoria cristiana. Il tema della contemporaneità di Cristo è un tema che la Chiesa sta vivendo con drammaticità, mi sembra quasi di risentire l'eco di Paolo VI che nel 1968, anno di contestazione, diceva: ma oggi a chi interessa la Chiesa? Sentiamo ostilità, sentiamo grande diffidenza intorno a lei. Ribadire l'amore per la verità, ed è veramente Caritas in Veritate che Benedetto XVI continua ad offrirci ogni giorno, è un esercizio di responsabilità dinanzi alla storia. Tutto scade, tutto muore, perché è la verità che tiene in vita la storia. Verità e vita camminano insieme, menzogna e morte pure, quindi il combattimento che abbiamo così raccontato sul piano spirituale si fa poi sociale, si fa poi antropologico, si fa poi familiare, ed è qui la sfida del nostro tempo.
Su questo è d'accordo padre De Fiores?
Sì, sono d'accordo, solo che darei proprio due definizioni del nostro tempo, due correnti molto abbastanza rilevanti, che sono innanzitutto quelle del pensiero debole, quindi non c'è la verità ma le mezze verità. Vattimo ha risposto: io sei credente in Dio, sono mezzo credente. Sappiamo che queste cose assolutamente devono essere superate per aderire a qualche cosa di solido e di verità. E d'altra parte l'analisi di Bauman fa vedere che noi siamo nella società liquida, cioè una società incapace di impegni permanenti, come vengono dalla verità, che noi però dobbiamo interpretare non soltanto come adeguazione alla realtà delle cose visibili, ma come adesione alla verità che costituisce il piano di salvezza. E questo è il senso giovanneo messo molto in rilievo da padre della Potterie, cioè noi intanto siamo nella verità in quanto siamo in adesione al piano salvifico di Dio. E qui viene Gesù e viene anche Maria, che sono veramente inseriti, sono amen alla parola di Dio, e quindi su questa linea noi dobbiamo andare per aderire veramente alla verità.
In tutto questo, padre, come si inserisce la Fatima attuale, il messaggio di Fatima che è ancora attuale, nonostante poi alcune cose dei messaggi si siano poi verificate?
Ecco, secondo me Fatima non propone una dottrina e neanche una devozione, l'ha ribadito anche il Papa attualmente, ma propone una spiritualità, dunque un impegno decisivo. dunque una diciamo un'opzione fondamentale che noi dobbiamo fare per Dio, per i valori spirituali, per la pace, per il Vangelo, per tutti questi valori che fanno parte del messaggio di Fatima e sono concentrati in questa consacrazione o affidamento, come ha interpretato anche Giovanni Paolo II, al cuore immacolato di Maria come fulcro ed effetto di quella redenzione, di quella forza salvifica della redenzione che appare in modo particolare in Maria e che deve riversarsi anche su ciascuno di noi.
Salvatore Martinez, tornando all'incontro di questa mattina del Papa con il mondo della cultura, il Papa ha detto: il dialogo senza ambiguità e rispettoso delle parti in esso coinvolte oggi una priorità nel mondo alla quale la Chiesa non intende sottrarsi. Però questo scontro tra due posizioni è anche virulento, lo vediamo, no, dalla stampa. Molti dicono all'interno della Chiesa, beh, converrebbe sottrarsi, ma non bisogna farlo, no? O no, Salvatore Martinez?
Siamo alla vigilia della Pentecoste e guai a dimenticare che la Chiesa da 2000 anni proclama e testimonia una cultura della Pentecoste. Questa idea della Chiesa benefica, amica degli uomini e dello spirito, vero alleato dell'umanità, è un'idea fondamentale del Concilio Vaticano II, di cui poi i movimenti, le associazioni, le congregazioni nella varietà di ricchezza, di doni, di pedagogie si fanno espressione ogni giorno nella vita della Chiesa. Guai a sottrarsi a questo dialogo. Mi pare di cogliere anche in questo una preoccupazione viva che in Caritas in Veritate il Pontefice ha espresso, e cioè questo è il tempo della fraternità, un'idea tanto cara anche a Giovanni Paolo II. Cioè, nel tempo della globalizzazione noi non possiamo pensare di sopprimere le diseguaglianze, queste esistono sul piano sociale, devono però essere ricomposte nell'abbraccio della fraternità e quindi di un dialogo fecondo tra le culture e tra gli uomini di buona volontà. E anche in questo senso la lezione che ci viene da Benedetto XVI è esemplare, e dispiace constatare ogni giorno che sia proprio attaccato nell'esercizio di questa libertà profonda che gli deriva e nella capacità che ha di indicare ai cristiani la cifra del dialogo e del riconoscimento dell'altro, questa dimensione della dignità dell'uomo che non può essere oltraggiata, questa esaltazione dello spirito umano. Il Papa ha parlato dell'idea di bellezza, per esempio, questa mattina, di fare delle vite dei luoghi di bellezza, è una dimensione antropologica e sociale straordinariamente attuale.
Padre De Fiores, il Papa, ricordando proprio il terzo segreto, ha detto: la Chiesa avrà da soffrire, ha sofferto e soffrirà ancora. Questo vuol dire che non ci libereremo di questa sofferenza fino alla fine del mondo, no?
Beh, la frase famosa di Pascal, la Chiesa, Cristo è in agonia fino alla fine del mondo, è in agonia attraverso la Chiesa. Questo rimane, però diciamo non è solo questo il segreto di Fatima, perché c'è l'altra scena luminosa a cui ho accennato in precedenza, che apre il cuore alla speranza, cioè ai valori positivi, tra cui noi possiamo senz'altro mettere il dialogo ecumenico, che non deve assolutamente arrestarsi, e anzi possiamo dire che il dialogo su Maria ha portato dei frutti dopo 40 anni veramente benefici, perché abbiamo dei documenti intercristiani, diciamo così, tra varie confessioni cristiane, anche con gli anglicani e con i cosiddetti protestanti, i nostri fratelli riformati, che hanno stabilito questo: Maria non ci divide, non è una verità separante, e perfino l'Immacolata Concezione, l'Assunzione, non sono dei dogmi che ci separano, perché anche se non ci sono nella scrittura, non sono contrari alla scrittura, anzi, dice il documento di Seattle, che sono addirittura in conformità, in armonia con il messaggio di Cristo, cioè di Cristo redentore degli uomini, redentore di tutti.
Quindi è possibile che ci sia anche un'intesa su questo, no, in un futuro, padre De Fiores?
Maria?
Esattamente, sì.
Ancora a livello ufficiale non c'è stata, diciamo, una presa di posizione del Consiglio Ecumenico della Chiesa, l'ha rimandato ancora a tempi a venire, però le chiese particolari, la Chiesa Cattolica è sempre presente, ha fatto dei documenti veramente molto interessanti che fanno superare, ecco, questo punto che si diceva di difficoltà. Per esempio nel 1983 le chiese luterane tedesche hanno fatto un documento dove dicono: Maria non è solamente cattolica ma è evangelica, perché si trova nel Vangelo. E Paolo Ricca ha affermato, ha aggiunto: se Maria è nel Vangelo, ci deve essere anche nella nostra teologia protestante o valdese che sia. Quindi si apre, dobbiamo non allontanarci, come ci hanno dato l'esempio sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI, dalla intuizione, da questa freccia direzionale di Giovanni XIII, la Chiesa oggi preferisce la medicina della misericordia a quella della severità.
Va bene, grazie ai miei ospiti, padre Stefano De Fiores, teologo Mariologo Monfortano, grazie molte De Fiores.
Prego.
E grazie anche a Salvatore Martinez, presidente di Rinnovamento nello Spirito Santo, grazie ad entrambi. Grazie.